10.03 sulla Rete 1, in uno studio che porta ancora i colori e i profumi della precedente trasmissione dedicata ai mondiali, apriamo la pagina di Mille Voci. Mille Voci che il mercoledì vi parla di tecnologia, scienza e ricerca. E oggi il nostro focus sarà proprio sulla ricerca. Ricerca volta alla medicina rigenerativa tissutale, grazie ad una squadra di ricercatori che stanno mettendo a punto un liquido capace di riattivare la funzione del midollo osseo dopo una lesione da trauma.
E per parlarne noi ospitiamo uno dei ricercatori della startup svizzero-austriaca che ha messo a punto questo materiale naturale ancora in fase di sperimentazione. Ma prima, come sempre, notizie scelte dal mondo della scienza che ci hanno particolarmente incuriosito.
E allora salutiamo tutti i nostri ascoltatori e tutte le nostre ascoltatrici, ben ritrovati da Maria Pia Belloni, Claudia Demirkan, in viaggio con voi nel mondo della divulgazione scientifica, grazie, come detto, agli ospiti che ci accompagnano settimanalmente. .10.07 sulla Rete 1, Mille Voci, scienza e ricerca. Come cantava prima, non ci sono montagne abbastanza alte da scalare, nel senso della sfida, non ci sono montagne sufficientemente alte da non essere raggiunte da quello che è lo spirito della ricerca a livello svizzero, a livello internazionale. È un tema che a noi piace molto, infatti oggi sarà tema di approfondimento, dopo naturalmente le notizie, Claudia, scelte dal vasto mondo che comprende tecnologia, scienza, medicina.
Esatto,
e iniziamo
caso,
dalla tua.
Dalla mia, che se il mondo è vasto, questa cosa qui è ancora più vasta, possiamo dire, perché è una notizia che arriva da un mondo davvero affascinante, un mondo nascosto che sta sotto i nostri piedi, dove c'è questa straordinaria rete sotterranea di funghi dalle proporzioni inimmaginabili. A dircelo è un team di ricerca internazionale che per la prima volta ha messo a punto una mappa globale di questa immensa rete micorrizica. Con la R che non ho, ecco, però si capisce. E che cos'è? Il sistema di filamenti fungini impegnati in uno scambio reciproco con le piante che ricoprono il nostro pianeta. Gli scienziati hanno stimato che questa rete raggiunge una lunghezza complessiva di circa 110 quadrilioni di chilometri, pari, per farci un'idea, a quasi un miliardo di volte la distanza tra la Terra e il Sole. Cioè, è una roba pazzesca. I dettagli del nuovo studio sono stati pubblicati su Science. I funghi micorrizici plasmano la vita sulla Terra da centinaia di milioni di anni, formano reti sotterranee che sostengono la vita vegetale e contribuiscono a regolare il clima terrestre, sono fondamentali. Attraverso questi sottilissimi filamenti, chiamati ife, instaurano una relazione simbiotica con le radici delle piante, forniscono acqua e nutrienti, ricevendo in cambio carbonio prodotto dalla fotosintesi delle piante. È un fenomeno di una portata vastissima, basti pensare che, secondo le stime, oggi circa il 70% delle specie vegetali sul nostro pianeta dipende proprio da questa simbiosi. Finora, ecco, nessuno era riuscito a dare un'idea della densità e della distribuzione globale di questa rete. Per realizzare la prima mappa globale, gli autori del nuovo studio hanno raccolto i dati da 322 studi e 16.000 campioni di suolo prelevati in diversi ecosistemi terrestri. Utilizzando poi tecniche di apprendimento automatico e sistemi avanzati di imaging, il team ha stimato sia l'estensione sia la biomassa delle reti sotterranee. E dai risultati è emerso appunto che questa rete di funghi ha una lunghezza totale di circa 110 quadrilioni di chilometri e una biomassa che ammonterebbe a 300 megatoni di carbonio, cioè, per farci un'idea anche qui, 4-6 volte la massa di tutti gli esseri umani viventi. Ecco, quindi altro che esseri umani, cioè in questo caso solo le ife, questi funghi micorrizici ci superano alla grande. Secondo i calcoli, inoltre, trasporterebbe ogni anno nel suolo circa 4 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, cioè l'11% di tutte le emissioni di origine antropica, cioè quelle che emettiamo noi. È in pratica come un sistema circolatorio planetario, ma ahimè, c'è un campanello d'allarme anche qui. Secondo lo studio, la densità della rete sotterranea di funghi nei terreni coltivati è circa la metà di quella presente negli ecosistemi naturali. Gli scienziati temono quindi che l'agricoltura stia riducendo questa rete vitale e quindi la capacità del suolo di immagazzinare carbonio e riciclare nutrienti, e questo è un gran problema. Ora c'è da capire come possiamo collaborare al meglio con i funghi per affrontare molte sfide ambientali, dalla sicurezza alimentare ai cambiamenti climatici.
Questo mondo sotterraneo, invisibile forse a noi, ma il funghetto sappiamo essere sotto la lente dei ricercatori da tempo.
Da tempo, quindi... sì, perché è un mondo affascinante. Tra l'altro il fungo è proprio un fungo, non è una pianta, non è un animale, ha proprio un suo regno, è una cosa speciale a sé.
E ha delle capacità, delle sostanze anche rigenerative incredibili, quindi sappiamo che la ricerca, anche in questo senso, lo tiene d'occhio. Così
molto.
Per dire.
Noi ce lo teniamo anche a volte volentieri nel piatto, perché poi ci sono milioni di tipologie di funghi. Ma tu, Maria Pia, che cosa hai trovato?
Si parlava di gusto, perché in questo studio prima, insomma, si sono scambiati piatti e sapori, e allora sì, vi parlo di gusto, quello che, vabbè, lo sappiamo, ha subito anche qualche turbamento con l'infezione da Covid, poiché il gusto dipende un po' dall'olfatto, certo, un po' dalla vista e poi, udite udite, un po' dall'udito e molto ovviamente dai ricettori che abbiamo in bocca e in gola, tutti governati, tutti questi sensi governati dai nervi frontali del nostro cervello. Quindi sì, il gusto è una questione fondamentalmente di cervello. Da qui parto oggi, che in sé non è né una scoperta né una novità. La novità invece sta nell'interpretare questo assioma ormai comprovato per ragionare su come servirci del gusto per regolare laddove esistono alcuni disordini alimentari. Allora, la riflessione ci arriva dal Food and Science Festival, che si è appena concluso, e ci aiuta a ricordarci che quando mangiamo c'è molto più della lingua in ballo. Il sapore deriva infatti da un dialogo continuo tra sensi, incluso, come detto, l'udito, che si influenzano a vicenda, spesso senza che noi ce ne si renda conto. Capirne il meccanismo può aiutare a ridurre le cattive abitudini alimentari, e l'analisi dell'olfatto può anche svelare i segni anticipati di patologie come Parkinson e Alzheimer. Chiunque, qui arriva un esempio parlante, chiunque abbia partecipato almeno una volta a una di queste cene al buio ricorderà infatti che la sensazione strana, una volta privati momentaneamente, per fortuna solo momentaneamente, della vista, è quella di percepire gli altri sensi come amplificati. Quindi i sapori più nitidi, i profumi più presenti, i suoni della masticazione più avvolgenti. Allora, non è un'illusione assolutamente, né un effetto suggestione, è il cervello, questo magnifico mondo, quasi come quello dei funghi, è il cervello che, venuta meno la modalità sensoriale che normalmente domina la nostra elaborazione del mondo, ridistribuisce attentamente l'attenzione sulle altre fonti sensoriali, rivelando come ogni senso contribuisca in modo autonomo e insostituibile a costruire ciò che noi chiamiamo gusto in maniera molto generica. Ciò che spesso si ignora, hanno ricordato i ricercatori che sono ricercatori in neuroscienze, è che quando la combinazione di informazioni sensoriali diverse si ha l'impressione che avvenga in modo automatico e inconsapevole, ma appunto dietro invece il cervello fa un lavoro da computer, da intelligenza artificiale, perché il cervello non si limita a ricevere i segnali che arrivano dai sensi, ma li interpreta. Quindi intelligenza vera, non artificiale, ma è per fare una correlazione del modello. Quindi il cervello, quando arrivano i segnali dei sensi, li interpreta, li confronta, li integra continuamente, costruendo quella che noi viviamo come un'esperienza che appunto va ben al di là di quello che noi pensiamo venire solo dalla lingua. Come detto, l'udito è un senso che raramente associamo al mangiare, che invece ha un ruolo tutt'altro che marginale. E qua faccio un altro esempio, un esperimento durante il quale si chiedeva alle persone di mordere due tipi di patatine identiche per consistenza e sapore, modificando però il suono prodotto durante la masticazione. Al variare di questo suono, quindi erano fatte in maniera proprio la composizione diversa, al variare del suono le persone percepivano una croccantezza e una freschezza diverse, ma in realtà erano le stesse, perché erano le stesse patatine. Quindi l'udito non registra solo il mondo esterno, ma partecipa proprio attivamente alla costruzione di quello che noi sentiamo in bocca. E ho trovato questo molto molto interessante.
Tra l'altro tutto questo i grandi chef lo sanno, no?
Esatto.
E per quello poi giocano
qua
sulle consistenze.
Se l'udito è il senso più sottovalutato nell'esperienza del cibo, l'olfatto lo sappiamo, è quello che ha il rapporto più antico, diretto con le aree cerebrali legate all'emozione, legate alla memoria dal punto di vista evolutivo, e tra i sistemi sensoriali più antichi che possediamo. A differenza, perché è vero, è dominante, a differenza degli altri, ha una connessione quasi diretta con le zone del cervello che elaborano i ricordi e le risposte emotive. È per questo che ogni odore può riportare in un secondo delle emozioni, delle immagini talmente precise che nessuna parola può sostituirla. Di quanto centrale sia l'olfatto nell'esperienza del cibo ce ne siamo accorti tutti durante la pandemia, anche dopo, ahimè, per chi lo ha perso, perché quando viene a mancare l'olfatto non si perde solo la capacità di percepire i profumi, si perde di fatto una parte fondamentale di questa esperienza sensoriale che abbiamo capito essere collettiva del mangiare, con conseguenze che possono incidere sulla qualità dell'alimentazione. Poi sappiamo anche che con l'avanzare dell'età c'è una riduzione dei sensi chimici naturale, e quindi bisogna stare molto attenti e cercare di stimolare, qua anche questa ricerca è molto interessante, cercare di stimolare le altre modalità sensoriali per rendere il cibo più attraente visivamente, curare la consistenza, creare un contesto sonoro più accettabile. Questo può contribuire a recuperare parte del piacere perduto e mantenere anche per le persone anziane la capacità e la voglia di nutrirsi in maniera equilibrata. E poi c'è quello che avevamo detto all'inizio, c'è un aspetto che va oltre il piacere della tavola e che apre scenari rilevanti sul piano della prevenzione, perché lo sappiamo anche questo, le alterazioni olfattive progressive, quando non sono riconducibili a cause specifiche, possono di fatto anticipare lo sviluppo di alcune malattie degenerative come Parkinson e Alzheimer. Oggi quindi le neuroscienze ci restituiscono un'immagine del mangiare più ricca e complessa di quanto siamo abituati a pensare, non un semplice atto biologico accompagnato dal piacere, ma un'esperienza in cui l'intero cervello entra in gioco tra emozioni, memoria, salute. E allora, che dire?
Buon appetito!
E non ancora! Viva
me
il nostro
cervello!
Ci è venuta un po' fame! Viva soprattutto il nostro cervello, e naturalmente tanta cura, quindi lo abbiamo capito, nel preparare i nostri piatti. Trattiamo bene il cervello e trattiamo bene il momento del pranzo, e se possibile anche condiviso, che fa più gioia e più salute. E forse bisogna essere anche un po' Peter Pan per lavorare e come dire, avere delle visioni quando si è attivi nel mondo della ricerca scientifica. Di questo parliamo, sono le 10:23 sulla Rete 1, inizia il nostro momento di approfondimento tematico. Allora, parliamo un attimo dell'ospite, d'altronde li invitiamo, li dobbiamo anche un po' presentare. Lo avevamo ospitato lo scorso anno per parlare, o forse era inizio di quest'anno, anche noi insomma ogni settimana cambiamo
lo tema. Lo scorso anno
per parlare di rigenerazione ossea, una tecnologia innovativa che porta tuttora lui e la sua azienda MedTech a lavorare in tutto il mondo a beneficio anche di bambini con lesione ossea. Potete anche recuperare questa puntata. Là parlavamo della IBI di Mezzovico, che svolge un'attività di ricerca, di sviluppo, di produzione e di commercializzazione di materiali innovativi per la medicina rigenerativa, con particolare attenzione appunto, come detto, alle ossa in campo odontoiatrico, ortopedico ed oncologico.
Lui è Giuseppe Perale, bioingegnere, alle spalle un prestigioso curriculum internazionale in ingegneria biomedicale, importanti incarichi presso istituti specializzati di vari paesi, fino alla cattedra presso la Facoltà di Scienze Biomediche dell'USI, l'Università della Svizzera Italiana, già cofondatore appunto dell'IBI di Mezzovico, ex startup, ora azienda consolidata in Svizzera.
Oggi lui torna in qualità di direttore di Regenera S.A., una nuova startup con sede a Lugano e Vienna. Approfondiremo anche gli aspetti logistici questa mattina. Allora, benvenuto, dottor Perale.
Buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ascoltatori e grazie per questo secondo invito, molto gradito.
Beh, quando la ricerca si mette al servizio di persone che hanno subito traumi e che, vedremo, possono anche magari sperare in un futuro di riabilitazione, noi ci siamo sempre. Allora, abbiamo dato conto di quello che era il tema dell'altra volta, importantissimo, e adesso approfondiremo quello di oggi, ma vorremmo partire con una sorta di riflessione filosofica, perché se abbiamo capito bene... per lei in particolare e per le società che ha creato e per le quali lavora, c'è un assioma molto importante che dice guarire e non riparare nel limite del possibile, laddove avevamo capito molto bene la scorsa volta che riparare può bloccare, soprattutto nell'ambito della, una problematica che tocca i bambini, no? Perché riparare magari può lasciare delle lesioni insanabili, invece guarire, questo è un po' l'obiettivo del suo essere ricercatore. Che cosa sottende a questi termini?
Sì, è assolutamente corretto. È parte dell'evoluzione del nostro settore in senso generale. Quello che si è visto nel secondo dopoguerra, uno sviluppo di tecnologie allora ritenute ovviamente all'avanguardia, erano finalizzate a, diciamo in modo un po' semplicistico, ad aggiustare in qualche modo. E noi tante volte sorridiamo e diciamo che nel settore della traumatologia e delle ricostruzioni anche post-oncologiche si faceva un po' di carpenteria evoluta. Nel tempo la carpenteria si è sempre più evoluta e quello che nell'immaginario collettivo è stato il aggiusto sistema riparo con del metallo si è evoluto in una direzione in cui si è detto no, cerchiamo di guarire, cioè di ripristinare una funzione fisiologica permettendo al corpo di rigenerare ciò che si è danneggiato o ciò che è stato rimosso a causa di una malattia o addirittura tante volte rimosso a causa proprio di traumi ad altissima intensità. E questo è il paradigma che sta guidando chi come me in tutto il mondo fa quella che si chiama medicina appunto rigenerativa negli ultimi 15-20 anni. Se l'altra volta abbiamo chiacchierato con piacere su questo argomento ed è immediato forse capire questi aspetti quando si parla di ossa, quindi non ti metto un pezzo di metallo ma aiuto il tuo osso a riformarsi, quando si parla di lesioni del sistema nervoso centrale il primo pensiero è no vabbè, ma si è sempre detto che il sistema nervoso centrale non si può aggiustare, che il danno una volta fatto è rotto per sempre, e qui il paradigma entra sostanzialmente.
Ed è appunto ed è un tema, staremo anche molto attenti ai termini che impieghiamo, perché naturalmente voi fate ricerca, poi parleremo delle tappe, ma naturalmente non bisogna neanche offrire false speranze, perché siamo ancora in fase di ricerca. Però qua siamo in un campo che possiamo dire che per la medicina contemporanea è una delle sfide massime, quelle di riparare un midollo leso a causa di un violento trauma e quindi evitare con questo una paralisi parziale o totale. Di questo stiamo parlando.
Esattamente, sì, questo è quello di cui io mi occupo con i miei colleghi ormai da circa 15 anni e il tema è giustissimo. Stiamo parlando di ricerca, stiamo parlando di una frontiera, come la medicina ne ha tante, ed è giusto da un lato non alimentare false speranze, ma dall'altro far capire la rilevanza di questa attività. La ricerca è, noi diciamo sempre, come la caccia al diamante perfetto in una miniera, è scavare con pazienza e fatica per lungo tempo. Il risultato è raggiungibile, ma ovviamente si tratta di applicare strumenti e tecnologie a ciò che ha a che fare con la salute delle persone, quindi vi è un tema ovvio e importantissimo di sicurezza, un tema di efficacia, e tutto questo richiede un tempo che non è comprimibile dal punto di vista neanche biologico, neanche clinico, ma al tempo stesso consuma anche risorse, per cui richiede dedizione. Ed è giusto far capire che le speranze ci sono, ma che non sono vane, e spesso alcune cose che si sentono oggi diventano realtà magari tra 10 anni, tra 15 anni.
Prof, ad oggi in presenza di lesioni da trauma al midollo spinale per il post-operatorio si parla di tecnologie avanzate come la stimolazione elettrica, gli esoscheletri, che stanno ottenendo risultati promettenti per il recupero almeno parziale delle funzioni motorie dei pazienti. E poi in fase operatoria si parla di trapianto di cellule staminali. Voi con Regenera vi posizionate nel campo, in questo qua, dei trapianti delle cellule staminali, corretto?
Sì, assolutamente corretto. E ricollegandomi a quello che si diceva prima, l'approccio che noi chiamiamo bioelettronico o biorobotico, quindi gli esoscheletri, l'utilizzo di componentistica elettronica che si interfaccia al corpo umano per bypassare la lesione spinale, è sicuramente un ambito di ricerca estremamente promettente. Mi si perdoni la critica amichevole, è l'approccio del in qualche modo cerco di bypassare il problema. Lo bypasso anche dal punto di vista anatomico. Vi è una lesione in un sistema, fatemi semplificare, di cavi che corre nella nostra schiena e collega il nostro corpo al cervello. Beh, dove c'è la lesione, io la salto con l'elettronica. È sicuramente stimolante, anche questo potrebbe essere un gioco di parole.
Gioco di parole, esatto. Perché si va a stimolare proprio.
Esatto. Ha pro e contro. È più vicino, soprattutto guarda ai pazienti che sono cronici, cioè a coloro che hanno la lesione già da tanto tempo, mentre quello che cerchiamo di fare noi è impedire quegli eventi che seguono la lesione e che portano alla paralisi. Quindi lavoriamo in momenti diversi. La verità, come sempre nella vita, non è né la nostra né la loro, sta nel mezzo. Anche noi collaboriamo con dei colleghi che fanno quella che si chiama neurostimolazione. Vi è un grosso gruppo di ricerca che è a Milano basato, a vecchi amici, vecchi colleghi ovviamente, e loro dicono sempre: guarda, un po' di corrente elettrica fa bene anche a quello che fate voi, perché in realtà questi strumenti si prestano molto bene anche a funzionare per la riabilitazione. E come spesso accade in medicina, non è una sola soluzione quella che poi funzionerà, certo, ma sarà l'insieme di più cose sinergicamente che poi porterà tra 15 anni a, non dico aver dimenticato questo tipo di patologie, ma aver in mano una soluzione concreta da offrire ai pazienti.
Alleviante. E viva la complementarietà. È anche un concetto che, insomma, ha necessitato anni prima che si confermasse e si stabilisse come forza per tutti. Allora, professor Perale, prima di entrare nel dettaglio della vostra nuova ricerca, approfittiamo della sua presenza per spiegare. Allora, abbiamo capito che gli esoscheletri si possono attivare laddove c'è già conclamata una semiparesi, una paresi totale, e aiutano, sì, insomma, aiutano per fare certi movimenti per una durata limitata. Voi, come detto, intervenite in fase operatoria. Abbiamo segnalato che già esiste questa possibilità di fare delle trasfusioni di cellule staminali. Vogliamo capire, e ce lo spieghi lei, cosa succede, perché si prendono le cellule staminali del paziente e le si pongono, naturalmente la parola è debole rispetto a quello che realmente accade, sulla zona lesa. Ci aiuti a capire che cosa succede e come funziona.
L'idea di usare cellule staminali risale a ormai più di 25 anni fa, a fine del secolo scorso. Un gruppo di ricercatori italo-americani aveva ipotizzato l'utilizzo di cellule staminali da posizionare all'interno della lesione, a lesione cosiddetta fresca, cioè nell'immediato, nelle ore immediatamente successive al trauma, per permettere alle cellule di contenere il danno e di supportare una qualche riconnessione. A rigor di logica, questo concetto è tanto innovativo quanto semplice e intuitivo. Il concetto di base della cellula staminale è: aiuta un tessuto a rigenerarsi, perché le cellule staminali portano la potenzialità di rigenerare i tessuti. Questo è molto evidente quando uno di noi si taglia, non se ne accorge, ma ci sono delle cellule staminali che chiuderanno quella ferita. Se la ferita è grande, dovrò mettere delle suture, quindi sto aiutando la biologia a fare il suo corso. E questo concetto viene esteso progressivamente negli anni a diversi tessuti. All'inizio degli anni 2000 il problema arriva a essere sperimentato su dei modelli animali, che è dove si fanno le sperimentazioni prima di andare su uomo, da diversi gruppi, principalmente uno americano, e ci si rende conto che il potenziale c'è, ma la strada da fare è molto lunga, perché la complessità del tessuto da rigenerare è estremamente elevata. certo.
E noi abbiamo imparato anche attraverso queste trasmissioni e grazie alle letture che facciamo e grazie a voi che ci aiutate veramente a capire le cose in maniera precisa, abbiamo imparato che appunto il corpo per certi aspetti è fantastico perché ha questa capacità autoregenerativa, però come è stato il caso per il tessuto osseo, ogni tanto ha bisogno di un aiutino. Allora, in questo caso, nell'ambito delle lesioni al medullo spinale, sappiamo da tempo che la criticità è elevata, perché altrimenti non ci sarebbero i quasi 300 milioni di persone con lesioni annualmente nel mondo. Quindi le chiediamo, professor Perale, se anche il midollo è capace di rigenerarsi, perché c'è bisogno del trapianto di cellule staminali? Perché credo che qui stia l'origine.
Lì sta il gioco, mi si permette una correzione: nel mondo non abbiamo 300 milioni di casi all'anno, se no sarebbe un...
Riuscirò a dirlo.
300 milioni, esatto. 300. Tre zeri in meno, abbiamo un po'...
Sono tre giorni che non ci azzecco su questo.
Ma ci sta. Il tema è dire, bene, il midollo spinale è una struttura estremamente complessa e... quando subisce una lesione si instaurano una serie di meccanismi che partono dal trauma, dall'infiammazione, che inibiscono ogni potenziale ricostruttivo del tessuto. In un certo qual modo la biologia ti lavora contro.
La cicatrice blocca.
Punto. È esattamente quello che succede. Si forma una situazione per cui si crea una cicatrice, ma le cicatrici quelle brutte, quelle che uno ha sulla pelle, che sulla pelle chiama i cheloidi, la classica cosa che si forma lì dentro, è particolarmente strutturata in modo rigido, forte, e inibisce ogni possibilità. Non solo, la cicatrice evolve dalla lesione in poi, per cui lo stato del paziente appena lesionato peggiora nelle settimane successive. Un effetto apparentemente paradosso, ma particolarmente brutto, perché il paziente già in una condizione pessima e peggiora, ed è proprio la cicatrice ciò che crea il problema. Quello che noi abbiamo immaginato di fare parte da questo concetto. Invece di dire metto delle staminali dentro il midollo e lascio che succeda qualcosa, uso le staminali per inibire la formazione della cicatrice. E la tecnica è, può sembrare semplice a parole, se vogliamo, di derivazione plastica, della chirurgia plastica. Usiamo lo stesso approccio che usano i chirurghi plastici quando usano le staminali per evitare la formazione delle cicatrici.
Cioè nuovi biomateriali per veicolare staminali, però visualmente, cioè che cosa ci dobbiamo immaginare? Un cerotto?
È una sorta di... siccome si tratta di un gel, è una sorta di gelatina delle tartine della nonna, quella buona, che contiene staminali, è molto appiccicaticcia come consistenza, come texture, e viene appoggiata fuori dal midollo lesionale. Le cellule stanno all'esterno, rimangono staminali e rilasciano delle sostanze chimiche, dei fattori che inibiscono l'attivazione dei processi infiammatori e lasciano spazio al midollo di esprimere la propria capacità riorganizzativa.
Ma le cellule staminali sono non del paziente, sì, sono del paziente.
Sono del paziente.
Sue, okay. Quindi vengono prelevate, lavorate, mixate con altre componenti, formano un gel che poi viene applicato.
Esattamente corretto. Anche questo è un aspetto che a livello comunitario, della comunità scientifica, è molto dibattuto, perché la sorgente delle cellule solitamente è del paziente, passa da una banca, da una biobanca, diciamo da una cell factory, che poi le espande, e questo richiede un sacco di tempo. Un sacco vuol dire settimane. Se tu non metti le mani nel paziente in quelle settimane, il danno ha già preso la sua strada e non lo fermi più. La nostra idea è di usare cellule del paziente medesimo, estratte, lo diciamo sempre sorridendo, dalla fonte più facile accessibile, cioè il grasso addominale.
Ah.
Una liposuzione. E la chirurgia plastica ci ha aperto la via, perché è facile, cosa comune, è facile estrarle, dopodiché interveniamo noi, le mescoliamo con i nostri biomateriali e le posizioniamo sul sito della lesione. Ora, quello che abbiamo visto nei modelli animali è esattamente questo meccanismo. Io modifico la risposta del corpo e combatto questa tendenza a fare una cicatrice, che è quella che poi alla lunga mi blocca. È chiaro che un modello animale che funziona è come una rondine, non fa la primavera, però ti conferma che la strada che hai preso è quella giusta.
Allora, domanda, perché abbiamo capito che uno degli elementi anche cui badare con particolare cautela è il mantenimento di queste cellule che vengono estratte dal corpo del paziente, bene, passeranno attraverso qualche strumento. L'immagine della gelatina della nonna, bene, ma come garantiamo la vitalità di queste cellule staminali dentro questo liquido che è l'abbiamo detto che è un liquido, e questa è la forza, la novità, la grande scommessa di Regenera. Allora, l'ultimo passaggio mi interessa capire: come lo mantenete, come lo trasformate, come lo applicate, perché lì credo che ci siano un paio di problemucci, non da ultimo anche l'infezione, cioè i batteri, infezioni possibili. Ecco, ci aiuti a essere lì durante questo.
Tutti i temi estremamente corretti. Quello che succede è l'estrazione avviene con un processo standard, è una liposuzione classica. L'estrazione delle cellule dal tessuto adiposo avviene per una filtrazione meccanica, una sorta di setacci in serie, per cui si butta via tutta la frazione di grasso e resta solo la parte nobile, che sono le cellule staminali. Queste a loro volta sono posizionate su questo materiale, che è un materiale speciale, viene reidratato con liquidi del paziente medesimo e sono ciò che permette il supporto vitale alle cellule. E il posizionamento poi è un posizionamento fisico, meccanico, proprio sopra il midollo spinale lesionato. Cosa succede a questi pazienti? Quando dal pronto soccorso passano alla sala operatoria, ciò che fa il neurochirurgo è stabilizzare la colonna, ovvero aprire la schiena del paziente e fissare, letteralmente imbullonare le vertebre che si sono rotte a causa dell'impatto. In quel momento lui deve per forza esporre al midollo per pulire il campo dai detriti ossei, dagli ematomi. In quel momento noi mettiamo il gel con dentro le cellule. In quel passaggio le cellule a noi interessa che restino vive le prime 2 settimane, perché è quando inibiscono i fenomeni infiammatori e quindi inibiscono la formazione della cicatrice. Dopodiché, essendo cellule del paziente, il loro destino è semplicemente quello progressivamente di morire, ma hanno già fatto il loro gioco.
Quindi tempestività è un altro termine che fa parte della riuscita del vostro protocollo e del vostro prodotto soprattutto.
Assolutamente sì, l'idea è di lavorare proprio in quella che clinicamente si chiama la finestra acuta, cioè a lesione calda o a lesione fresca si dice, perché tu vuoi bloccare questi fenomeni. Se fai, come hanno proposto altre soluzioni, un intervento 4 settimane dopo, i buoi sono tutti già belli che scappati, puoi chiudere tutti i recinti del mondo. E per avere delle cellule del paziente stesso a disposizione in così poco tempo, l'unica sorgente è il paziente medesimo e ciò restringe il campo. È una soluzione, ci possiamo tranquillamente dire, subottima, ma è meglio di niente. E l'idea, come si diceva prima, che poi il paziente abbia un percorso, il percorso è riabilitativo. Agganci il paziente e permetti al suo corpo di riorganizzarsi.
E soprattutto ai filamenti neurali
di ricostruirsi.
Riattivarsi.
Però tutto questo per adesso è sperimentato sugli animali.
Esattamente.
Quindi come fate a dire qualcosa sulla riabilitazione se avete sperimentato su animali?
È assolutamente vero. Sugli animali c'è fatemi dire, una sorta di equivalente che in inglese si chiama refinement, cioè mette l'animale in una condizione particolarmente positivamente stimolante che in un qualche modo potrebbe simulare, con tutte le caveat del caso, quello che poi è il comportamento che avrà un paziente in un percorso riabilitativo. È chiaro che va sottolineato tantissimo: quando fai ricerca e arrivi ad avere dei risultati su un animale, non ti danno una garanzia matematica al 100% di una predittività umana, però ti dicono che hai preso la strada giusta.
Quindi, se vogliamo, perché la vostra ricerca, insomma, apre, come lo abbiamo detto fin dall'inizio della trasmissione, apri degli scenari rivoluzionari, lo possiamo dire. Quindi stiamo molto attenti, ma diamo delle spiegazioni molto precise. Parliamo di tempi, parliamo di finanziamenti, parliamo di termini. Allora, ci sono anche i controlli, naturalmente, nazionali, internazionali. Ecco, ci aiuti a seguire il procedere che, insomma, la vostra tabella di marcia, in poche parole.
La nostra tabella di marcia è, come accennavi tu prima, dettata dagli standard internazionali. Non è che ti svegli una mattina e decidi cosa fare. L'iter è finalizzato a provare innanzitutto che questa cosa sia sicura, poi sia efficace. Si parte da delle attività che si fanno in laboratorio in vitro, tipicamente, che noi abbiamo già fatto negli anni passati. Si passa quindi ai modelli animali, che è dove siamo noi adesso. Poi si fanno fare queste prove sui modelli animali da entità indipendenti, accreditate e certificate, cioè fai fare a un altro in modo indipendente da te i tuoi stessi esperimenti e deve riportarti gli stessi risultati. È una sorta di prova del 9, perché tu, uno potrebbe sempre dire, l'hai fatto tu, ti sei taroccato i risultati, cosa che purtroppo anche nella scienza non è così rara. Dopodiché si costruisce uno studio clinico, ovvero con l'autorizzazione di un comitato etico, secondo determinate regole, si fanno dei casi piloti su pazienti. Si chiama in gergo first in human, cioè la prima volta che porto una tecnologia su uomo, e questi primi pazienti sono reclutati con delle regole estremamente precise e molto rigide e seguiti allo stesso modo con delle regole particolarmente rigide da un team indipendente, perché vale sempre lo stesso discorso. Il valutatore nel bene e nel male, nei pro e nei potenziali problemi, deve essere esterno a chi in realtà lo sta proponendo, per evitare conflitti e quant'altro. Dopodiché, se questo funziona, si passa a una campagna sperimentale clinica più estesa, quindi con un bacino di utenti più grande, con più centri che lo provano. Vi è un numero minimo di pazienti da fare per avere un numero statisticamente significativo di risultati. Se tutti questi iter sono tutti positivamente superati, l'agenzia che regola queste cose, che a livello europeo è l'EMA e per la Svizzera è Swissmedic, approva la tua immissione sul mercato e quindi rende a quel punto la tua tecnologia un prodotto disponibile.
I tempi della fase clinica, quindi dell'esperimento sull'uomo, c'è già una data, c'è già un'indicazione?
C'è un come dico io, un ottimistico piano, che è di andare su uomo nel 2029, con una finestra di osservazione di studi clinici di circa 2-3 anni.
Ma possiamo fare un passo indietro? Mi è rimasta una curiosità che forse è coperta da brevetto e segreto, però oltre alle staminali, in questo patch, in questo gel, che cosa troviamo? Cioè qualcosa di... sono solo eccipienti o c'è qualcosa che contribuisce essa stessa alla cura?
Il termine eccipiente è esattamente quello che regolatoriamente è descritto il nostro materiale. Il nostro materiale è un eccipiente alla terapia cellulare, cioè un supporto. La differenza sta nel com'è ingegnerizzato il biomateriale. Il biomateriale è ovviamente biocompatibile, è riassorbibile, quindi nel tempo il corpo poi lo scioglie e lui viene eliminato. Quando si usano cellule staminali, biomateriali, pensiamo anche al caso che abbiamo discusso delle ossa, per esempio, o delle cartilagini, tu vuoi che le staminali diventino quel tessuto, le metti su un biomateriale che le aiuti a diventare osso, cartilagine, muscolo, tendini, eccetera. E questo tipicamente deve fare un biomateriale. Il nostro fa l'esatto contrario, non le fa diventare niente, le lascia staminali. La forza sta in questo, che lui è molto humming, cioè nel senso le cellule sono a loro agio all'interno, ma non ricevono nessuno stimolo per diventare qualcosa. E quindi cosa fanno? Rilasciano fattori che sono, tra virgolette, cosiddetti fattori calmanti, esattamente. In italiano si dice proprio così, anche se è un termine, se vogliamo, colloquiale, ma rende l'idea, e ciò inibisce la formazione della cicatrice. Noi usiamo le cellule come sorgente, fatemi dire, di farmaci locali.
Beh, caspita, certo che le prospettive sono, oltre che affascinanti dal punto di vista intellettivo, sono naturalmente interessantissimi dal punto di vista dell'esito. Quindi abbiamo detto 29 per i primi test clinici. Noi seguiremo naturalmente sempre da vicino l'evoluzione di questa ricerca, perché può essere rivoluzionaria, definitivamente rivoluzionaria. Allora, ancora un aspetto riguardante questa nuova startup che è stata incubata, come si dice, tra voi ricercatori, all'USI Startup Center fino allo scorso anno. Adesso dov'è? Come sta? Come si chiama?
Noi stiamo bene. E il processo di incubazione è un supporto che ti offre l'università quando un'idea nata dentro le mura della ricerca viene trasformata in una piccola realtà, è un embrione societario, hai quella che si chiama l'incubazione, proprio un po' come dire materno come approccio, finché tu non diventi grandicello e puoi camminare con le tue gambe. Questo è quello che sta succedendo a noi, siamo aumentati di dimensione, siamo aumentati di attività, lavoriamo su due sedi principalmente perché così copriamo le attività sia in Svizzera che nella comunità europea.
Certo.
C'è un tema di dentro fuori della comunità, il grosso della nostra ricerca è fatta su, anche con collaborazioni internazionali, e quindi questo è il motivo per cui noi abbiamo un duplice cappello. Il duplice cappello segue anche la mia affiliazione come professore a Vienna, e quindi diciamo questa cosa è un po' figlia delle attività di ricerca mie e dei miei colleghi. Abbiamo Lugano è, come dire, self-evident come risposta, e la sede viennese altrettanto. La Svizzera e l'Austria sono i due paesi che principalmente in Europa, seguiti poi dall'Italia, hanno attività in questo settore. Gli esoscheletri, i champion mondiali degli esoscheletri, sono uno spin-off di EPFL, diventato particolarmente grande ultimamente, e il più grosso giocatore nella ricerca di base delle lesioni spinali, la gente non lo sa, non è pubblicità, è l'austriaca Red Bull con la sua fondazione Wings for Life.
E a proposito di collaborazioni interne, prima accennava il prof, ma non so, mi viene in mente il centro di Knoxville. Avete delle collaborazioni, se non altro, in ambito ancora di ricerca?
In realtà loro rappresentano un pezzo della nostra terapia, perché loro si occupano principalmente di riabilitazione, sono di fatto il centro di riferimento europeo nella riabilitazione di questi pazienti, e come si diceva prima, il nostro intervento è uno dei tasselli, il secondo è la riabilitazione. Quindi avere un centro di riferimento, cui direttore peraltro è anche un ticinese con cui abbiamo cominciato a parlare, è un oggi, ora per allora, perché ovviamente loro interverranno un domani che avremo i pazienti veri, quindi per adesso certo, la discussione è proviamo a immaginare come fare a gestire questi pazienti con un percorso magari riabilitativo dedicato.
Chiaro, perché cambieranno anche quei paradigmi, perché
certo,
ti ritrovi con una base di partenza
diversa.
Di Regenera stiamo parlando, Regenera che propone il suo innovativo paradigma proprietario che combina biomateriali e cellule staminali per contrastare la cascata di eventi che seguono una lesione del midollo spinale e che inducono, come sappiamo, l'autorigenerazione per, l'avevo detto relativo al caso dei traumi, invece evviva possiamo dire, inducono l'autorigenerazione per ripristinare la funzionalità del midollo spinale. Lo abbiamo detto e sottolineato, siete ancora in fase di ricerca e sperimentazione per ora in laboratorio su animali, ma abbiamo anche le date più o meno per la fase clinica, quindi incrociamo le dita, facciamo i complimenti a tutta l'equipe ricercatori, e naturalmente vorremmo aggiornamenti, quindi Mille Voci Scienza e Ricerca ritorna con il palinsesto autunnale, quindi da settembre, perciò insomma fisseremo delle date quando il professor Perale
magari ci porterà un'altra startup e un altro biomateriale, perché ogni volta che passa a trovarci ce n'è una nuova. State già lavorando a qualcos'altro?
Sì, una bella gelateria. Arriva l'estate.
Giusto.
Mangiando quel gelato, insomma, saremo sanificati. L'esofago.
Esatto.
Ci sarà una rigenerazione
magari
tissutale. Allora, in chiusura vogliamo dedicare, perché ce l'ha richiesto, un brano musicale. Naturalmente, grazie per tutto il lavoro che fate. Speriamo che davvero possiate proseguire su questa via che è lanciata e promettente. Buon lavoro, ci saluti tutti i suoi colleghi. Viva la ricerca, e dedicato questo brano che ascoltiamo in silenzio. La casetta, la dolce casetta che tutti sognano, là su quella prateria infinita, senza nessuno attorno.
Ma anche al mare.
Ma anche al mare, per dire, adesso che siamo in stagione.
Infatti.
Sono le 10.57,
ci dobbiamo
cara
salutare,
Claudia, sì.
Congedare per questa stagione con Mille Voci Scienza e Ricerca.
Ma torniamo.
Che torna a settembre.
A grande
il
richiesta.
Il 2 settembre. a grande richiesta ovviamente, con altri temi, altri ospiti, novità scientifiche, dal mondo della ricerca, di tutto e di più.
Possiamo salutare l'ascoltatore che chiedeva di abbassare il tappeto,
certo,
sonoro. È una
Alfonso.
Questione aperta, allora magari riprendendo con in autunno cercheremo, perché lo sappiamo, è un problema ricorrente, devo dire anch'io che ho una certa età, qualche problema d'udito ogni tanto, però niente, regoleremo anche questo, abbiamo tempo di ragionarci. Comunque grazie di aver partecipato alla trasmissione anche con i messaggi.
Assolutamente, noi invece comunque ci risentiamo venerdì con Mille Voci, parleremo di viaggi e come detto il 2 settembre per Scienza e Ricerca.
Nel frattempo un sacco di programmi interessanti anche durante l'estate, rimanete sempre con Rete 1.